Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. È nota l'attività dei radioamatori nel settore della protezione civile e oggi vogliamo aprire una parentesi sull'attività che i radioamatori stanno svolgendo in questo periodo per gli aiuti umanitari a favore dell'Ucraina, e per questo siamo collegati telefonicamente con Alberto Barbera, membro fondatore del gruppo Emergenza Radio dell'Associazione Radioamatori Italiani, e spesso hanno coordinato attività anche per quanto riguarda la protezione civile, come dicevo prima, insieme anche a Bertolaso e ai vari commissari che si sono succeduti. Allora, pronto Alberto, mi senti?
Va bene.
Ecco, allora vogliamo parlare un po' del cuore dei radioamatori, Alberto.
Ovviamente come radioamatori siamo sempre in ascolto, come si dice, quindi vediamo quello che succede e siamo soprattutto in contatto con i vari radioamatori, soprattutto polacchi, perché sono quelli che più sono a contatto con questa emergenza che si è verificata, e quindi mantengono i collegamenti con l'Ucraina, sia con le forme digitali che con forme di fonia, e quindi noi ci appoggiamo un po' a loro e vediamo e parliamo insieme delle problematiche che ci sono e se si può fare qualche cosa. Questo è
ecco, io noto che soprattutto per quanto riguarda la presenza degli stessi radioamatori oltre on air, no, sulle frequenze abituali assegnate ai radioamatori, c'è anche la loro presenza sui social, dove stanno postando delle immagini veramente terribili, no?
Sì, va bene, le immagini non è che le portano i radioamatori, ma sono quelli dei media che portano. I radioamatori portano più che altro la voce, le esperienze e quello che sentono, quindi come abbiamo seguito dal primo momento quello che è avvenuto. Ovviamente le telecomunicazioni, anche questa volta come in tutte le altre emergenze, nelle guerre in particolare, sono molto importanti, perché ovviamente si riesce sia a captare quello che dicono per quanto riguarda, quindi, la parte proprio diciamo di attività bellica, e quindi sappiamo benissimo che ci sono stati di diverse opportunità.
Ecco, ma riepiloghiamo un attimino. Tu in sostanza fai parte di un gruppo di radioamatori dedicata all'emergenza radio, se non vado errato, no?
Certo.
Ecco, diciamo, se ho capito bene, in questo periodo vi siete attivati proprio per tutelare il corridoio umanitario, per dare supporto e addirittura anche per raccogliere generi alimentari da inviare in Ucraina.
Allora, no, non è proprio così, ripeto. Noi svolgiamo un certo tipo di attività che è quella relativa alle comunicazioni. Per quanto riguarda la parte logistica, allora, noi seguiamo quello che stanno facendo, in particolare, come dicevo, soprattutto i polacchi, dove hanno il compito più gravoso, essendo ieri avevo 3 milioni il numero di rifugiati, per cui vedere cioè, delle case, dei casi che si possono verificare di persone che si cercano e quindi attraverso loro, attraverso le loro reti risalire a questo. Quindi questo è un compito che viene fatto. Per quanto riguarda la parte raccolte alimentari o cose del genere, queste sono demandate alle singole strutture che avvengono
sul territorio. Ha un rapporto più stretto con la protezione civile, diciamo anche.
Allora, sì, ma questo lo parla la protezione civile, diciamo, su territoriale, quindi sul territorio. Io vivo in un posto dove evidentemente la parte principale la fanno gli alpini stanno facendo tutta una serie di raccolte. Se mi posso permettere, una cosa che io ricevo sempre informazioni dalla Polonia, di cercare di fare molta attenzione a mandare i generi alimentari, perché qui in maniera generica dicono a mandare i generi alimentari e così via. Vogliamo fare presente, a parte il fatto che io ho vissuto personalmente 25 anni in quei paesi, per cui li conosco molto bene come imprenditore, ma teniamo presente che l'alimentazione degli ucraini, come anche quella di polacchi, è diversa dalla nostra, quindi non è che proseguono a dire di mandare spaghetti, pasta e roba del genere. Loro hanno un altro tipo di alimentazione e quindi questo qui io cercherei di fare una selezione su questo, mi dicono sempre dalla Polonia, ma evidentemente i prodotti medicinali, i prodotti per i bambini, i pannolini, tutte queste cose qui sono molto importanti e direi che sono più importanti che non le cose alimentari. Allora per le cose alimentari secondo me è meglio fare delle raccolte di soldi. Io, noi personalmente l'abbiamo dato direttamente alla Croce Rossa Polacca, ma che loro sul luogo possono comprare quello che serve, ma non mandare in maniera indiscriminata per prodotti alimentari.
Questo quindi diciamo stretto la vostra collaborazione attualmente è con la Croce Rossa Polacca, con la Protezione Civile. Mi spieghi un po' meglio questo?
Siamo in contatto con i polacchi, attraverso sempre i radioamatori. Noi ci sono in Polonia dei gruppi di radioamatori che si occupano di protezione civile. Io personalmente sono stato, visto che poi operavo in Polonia, sono stato a tenere una serie di seminari, di conferenze negli anni passati per formare i radioamatori polacchi un po' sulla falsariga di quello che viene in Italia, per cui ho ottenuto delle compensazioni, dei seminari sia al Senato polacco sia per la Polonia, ai vari radioamatori per spiegare come operare, e quindi siamo in contatto quindi con questi gruppi che abbiamo formato.
Ecco Alberto, come al solito noi che siamo della vecchia guardia ricordiamo, no, il famoso fenomeno del jamming, ma anche i radioamatori sono stati colpiti in questo periodo, no? In Russia hanno oscurato i social, stanno colpendo anche le frequenze dei radioamatori?
Ma guarda, io personalmente, diciamo, ci sono dei sistemi di trasmissione adesso che superano quello lì, cioè chiaramente se si pensa alla radio intesa nel senso classico normale chiaramente si può disturbare facilmente, però in un senso e nell'altro anche gli altri possono disturbare. Ma ci sono dei sistemi digitali che superano questo jamming e quindi sono assolutamente indenni da queste cose.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, un tuo parere, diciamo, sotto un aspetto umano di tutta questa situazione, anche dell'attività che state svolgendo?
Ma l'aspetto umano, chiaramente, ripeto, per me poi è ancora più grave, perché chiaramente avendo casa a Varsavia e essendo stato 25 anni lì, avendo amicizie, amici, e sono in contatto quasi quotidiano con loro telefonicamente, anche a livello familiare, con mia moglie e gli altri, insomma. Quindi evidentemente ci ha molto 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 colpito la cosa, perché è stata sicuramente inaspettata e sicuramente chi conosce quei posti sapeva che non c'è mai stato un clima evidentemente di grande amicizia non con il popolo russo, ma con i governi che sono susseguiti, perché chiaramente tutti ricordano come fosse ieri mattina il 56 di Budapest, il 1961 di Praga e il 91 di Varsavia, quello che è successo. Quindi sono cose che stanno all'ordine del giorno, per cui chiaramente tutti vivono sempre con questa cosa, questo
sono
problema,
ricordi che non si cancellano facilmente,
assolutamente. assolutamente. Io personalmente ho vissuto tutta la parte, diciamo, dall'80 fino ad oggi. Ho seguito tutto l'iter della caduta del muro, delle leggi marziali, di tutto quello che è successo. L'ho seguito proprio di persona, quindi è chiaro, quindi rivivo in un certo senso.
E forse anche per questo che l'Europa vuol far sentire questa volta le sue ragioni, perché altrimenti dovremo aspettare altri 60 anni, no, per avere la democrazia in questi paesi.
Ma sai, ma io non in questi paesi, cioè, non è proprio così secondo me, perché chiaramente a parte il fatto che la democrazia non è una merce di esportazione, questa è una mia filosofia, ogni paese deve essere autonomo e in grado di gestirsi e fare come vuole. Per quanto riguarda i paesi che conosco bene io, cioè Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Ucraina, e chiaramente sono paesi che sono molto più, per tradizione, per cultura, per storia, vicini al centro dell'Europa che non evidentemente alla Russia. Quindi poi il problema della Crimea è un problema storico, cioè non è di adesso. Io inviterei ad andare a aprire i libri di scuola, anche tanto per cominciare, e scopriranno che prima del Milan d'Italia, nel 1850, c'è stata la prima spedizione piemontese, quindi qui da noi è caldo, perché chiaramente ancora andando in giro per Torino si vedono le vie con i nomi che ricordano le attività belli che ci sono state in Crimea. Lo stesso qui a Biella, lo stesso Alessandro La Marmora, tutti conoscono per via di fondatori di Bertagliere o Bergene, è morto in Crimea. Insomma, andando in giro nei paesi qua, nelle lapidi delle piazze, si vede quanti erano le persone, i piemontesi, che sono morti in Crimea. Per cui è un fenomeno molto, cioè non è un fenomeno storico di adesso, come qualcuno fa, questa è andata avanti e dietro, e quindi si sono susseguiti, quella la prima guerra che c'è stata.
Ecco, poi bisognerebbe un attimo ricordare, no, che la passione del radioamatore ha lo scopo anche di promuovere l'amicizia fra le persone, no, al di là dal credo religioso, politico e cose del genere. In tal senso tu hai sicuramente, penso, una miriade di racconti da fare di amicizia nata con radioamatori russi, con radioamatori ucraini, vero?
Assolutamente sì, certamente. Io ricordo ancora, ho qui da qualche parte che mi hanno mandato tutta una serie di foto, per esempio quando in Russia, a Mosca, c'è stato il famoso colpo di Stato del contro Yeltsin, e quindi quando una parte dell'esercito marciò sul Parlamento di Mosca, e quindi a quel punto ci furono dei radioamatori che erano dentro il Parlamento e avevano installato una stazione radio, e io sono stato in contatto con loro e mi è fatto molto piacere incontrarli in tempi successivi. Mi hanno regalato appunto le foto che avevano scattato all'interno, quindi sono foto che non penso non c'ha nessuno, e quindi i documenti che avevano fatto e cose del genere. Quello lì, per esempio, è un esempio di amicizia che c'è stata, che è nata con i radioamatori russi, insomma.
Vabbè, ecco. E speriamo, diciamo, che quanto prima si normalizzino di nuovo diciamo i rapporti fra l'Europa, tutto il mondo e la Russia, che diciamo chi è che ha fatto questo gesto folle possa trovare di nuovo il segno e la ragione. Alberto, io ti ringrazio immensamente per la tua partecipazione in trasmissione. Se hai altro da aggiungere, hai tutto il tempo che vuoi.
No, niente di particolare. Ho detto, io ripeto, proprio a livello personale ho tutte queste esperienze di vita fatte, che si mischiano sempre al discorso dei radioamatori, perché io sono sempre stato, ho sempre operato dalla Polonia anche nei tempi più duri. Io dal 1980 che il Ministero polacco mi aveva dato la licenza, l'autorizzazione a poter operare dalla Polonia, e il mio numero polacco era Sierra Oscar 5 e Bravo Zulu Oscar, che ho tuttora, quindi proprio in questi giorni lo sto rinnovando, e quindi ecco che chiaramente per me è un fatto molto, anche molto più particolare e più umano che non magari per altre persone che vedono, leggono i giornali. Infatti sento ogni tanto affermazioni o cose che di persone che stanno seduti a tavolino e non hanno mai vissuto in quei paesi. Tutto qua, quindi ti ringrazio, spero che avete detto qualche cosa magari di nuovo che non leggono sui giornali sicuramente, e quindi alla prossima.
In collegamento telefonico da Biella, Alberto Barbera, membro fondatore del gruppo Emergenza Radio dell'Associazione Radioamatori Italiani.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il gigante informatico USA Microsoft userà l'energia residuale prodotta per l'elaborazione dati informatici per scaldare case e imprese nella fredda Finlandia. Un progetto in collaborazione fra Microsoft e la compagnia elettrica finlandese Fortum, che diventerà il più grande impianto di riciclaggio di energia residuale al mondo. Il calore emesso dagli impianti informatici e per il loro raffreddamento verrà distribuito nella regione attorno alla capitale Helsinki a 250.000 di famiglie attraverso 900 km di tubazioni sotterranee e rappresenterà circa il 40% del riscaldamento urbano dei distretti di Eskauniainen e Kirkkonummi. In tutta la Finlandia già il 45% delle abitazioni è riscaldato con il teleriscaldamento. La scelta del luogo dove costruire il grande centro di elaborazione dati è stata compiuta tenendo conto proprio del riciclaggio del calore residuale dei macchinari che, trasformandosi in riscaldamento domestico, consentirà di ridurre le emissioni di CO2 di 400.000 tonnellate l'anno. E se tutto ciò corrisponde agli sforzi per una energia sostenibile, non bisogna trascurare il grave danno all'ambiente che in questi giorni stanno compiendo i bombardamenti russi, sia per l'ozono che per l'alzamento della temperatura terrestre. Il garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria per valutare i potenziali rischi relativi al trattamento dei dati personali dei clienti italiani effettuato dalla società russa, che fornisce il software antivirus Kaspersky. L'iniziativa intrapresa d'ufficio dall'autorità si è resa necessaria, in relazione agli eventi bellici in Ucraina, allo scopo di approfondire gli allarmi lanciati da numerosi enti italiani ed europei specializzati in sicurezza informatica sul possibile utilizzo di quel prodotto per attacchi cibernetici contro utenti italiani. Il garante ha chiesto a Kaspersky Lab di fornire il numero e la tipologia di clienti italiani, nonché informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei diversi prodotti o servizi di sicurezza, inclusi quelli di telemetria o diagnostici. La società dovrà inoltre chiarire se, nel corso del trattamento, i dati siano trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, ad esempio nella Federazione Russa, o comunque resi accessibili a paesi terzi. Kaspersky Lab dovrà infine indicare il numero di richieste di acquisizione o di comunicazione di dati personali, riferiti a interessati italiani, rivolte alla società da parte di autorità governative di paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 2021, distinguendole per paese e indicando per quante di esse Kaspersky Lab abbia fornito un riscontro positivo. Instagram dal 14 marzo è vietato in Russia. Rosgram, alternativa russa a Instagram Sara, lanciata il 28 marzo. Lo ha rivelato mercoledì lo specialista di marketing digitale Alexander Zobov. Come riporta la TASS, una decisione presa dopo che la piattaforma social ha rimosso il divieto di incitamento all'odio contro i russi e ha consentito inviti alla violenza contro le truppe russe. L'alternativa russa a Instagram con funzionalità e strumenti familiari e app mobili per Android e iOS Sara, lanciata il 28 marzo, ha affermato Zobov, aggiungendo che inizialmente la nuova piattaforma sarà disponibile per i migliori blogger, investitori e sponsor e sarà accessibile agli utenti ordinari ad aprile 2022. Un robot che interpreta i sentimenti umani, pet robot come teneri cuccioli, robot pesci che nuotano e si illuminano, robot domestici e personal trainer. Arriva a Napoli la mostra internazionale, la città dei robot, fino al 5 giugno ospitata dal Pala Eden dell'Edenlandia a Napoli con 50 modelli. Attraverso prototipi innovativi e robot già in uso, i giovani scopriranno anche la storia del progresso scientifico nel settore. Lo scopo della mostra, infatti, è anche quello di ispirare i ragazzi ad avvicinarsi nel futuro alla ricerca in questo campo. Il Pala Eden diventa quindi la casa napoletana dei robot, tutti progettati da ingegneri di fama internazionale. I modelli in esposizione sono in grado di svolgere azioni specifiche insieme al pubblico e condurlo in un viaggio appassionante tra umanoidi e androidi. Il confine tra realtà e mondo virtuale sarà annullato dall'interazione e dall'empatia tra il visitatore e il robot con il quale si potrà parlare e fare amicizia, giocare e ballare e, al termine del percorso, assistere a uno show high-tech, allestito con palco e platea, destinato soprattutto ai più piccini. Tra le attrazioni nella visita guidata per gruppi anche ologrammi, robot ginnasti, robot assistenti e tantissimi altri prototipi all'avanguardia.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
A Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.